Bella settimana, prof. Poche ore di scuola. Facciamo come Luxottica, settimana corta?
Sì, cortissima direi, perché se si comincia col giovedì festa, 25 aprile, giustissimo, poi si attacca venerdì, sabato e domenica, sì. Un bel ponte che speriamo ritempri le membra di tutti e faccia anche riflettere un pochettino sul perché c'è questa festa del 25 aprile.
Abbiamo parlato poco di Val di Tara in queste ultime trasmissioni. Vuoi che anche questa settimana non sia successo nulla?
No, succede sempre, anche perché è un ministro che non so se è molto attivo più dei precedenti oppure se usa di più la comunicazione, questo non l'ho capito. Certo che da che c'è lui c'è anche la newsletter del ministero che ti arriva molto frequentemente, dopo sono dei grandi annunci perché sono molti disegni di legge e i fatti non si sanno. Una cosa bella che ha detto è che ci sono 400 milioni per tenere aperte le scuole d'estate, 80 milioni in più dell'anno scorso, cioè non è che questa iniziativa non ci fosse anche prima, e questa apertura delle scuole dovrebbe servire, ha detto lui, per un po' anche per rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori che se no devono pagarsi un centro estivo, ma un po' anche per fare, e questo è positivo, che la scuola sia un punto di riferimento per i ragazzi al di là delle ore di scuola canoniche, quindi con musica, teatro, animazione, anche attività di potenziamento. Non ho sentito parlare di recupero, che secondo me andrebbe fatto anche quello, soprattutto per quelli che hanno i debiti alle superiori.
Ieri domenica, registriamo di lunedì, ieri nei nostri notiziari ad un certo punto è uscita la notizia di Val di Tara che diceva, mi sembra una festa della Lega Nord forse, diceva che ogni scuola può scegliersi il giorno di chiusura che vuole, Ramadan compreso.
Veramente mi sembra che abbiano detto esattamente il contrario, non so come tu abbia sentito questa cosa.
No, volevo provocarla.
Sì, ecco, non era un errore, era una provocazione. Sì, ci sono rimasta anch'io colpita perché dopo questa cosa che è successa del Ramadan e si è visto che non hanno potuto farci niente perché c'è scritto nei decreti delegati che sono legge che il consiglio d'istituto, su parere del collegio dei docenti, può adattare il calendario scolastico, basta che tenga fermi il numero totale di giorni di ore di scuola. Non c'è scritto da nessuna parte di quali debbano essere i giorni di chiusura, perché ci possono essere i motivi più svariati. Ti ripeto, io mi ricordo, l'ho già detto, quello in cui usavamo gli ultimi giorni di giugno per chiudere la scuola dell'infanzia, perché tanto i bambini non c'erano, e usavamo quelle ore degli insegnanti, il totale veniva uguale, per metterli alle vacanze di carnevale, che non sono molto gradite, perché qui non è che festeggiamo poi il carnevale in maniera particolare. Quindi non hanno potuto farci niente sul discorso della chiusura di quella scuola, che poi non chiudeva per il Ramadan, chiudeva perché quel giorno non ci sarebbero stati bambini a scuola, visto che loro hanno il 42% di bambini di religione musulmana. Quindi era una questione didattica. Preferivano fare lezione a tutti i bambini in degli altri giorni piuttosto che quel giorno lì in cui ne avrebbero avuti solo la metà e per giunta solo gli italiani. E però torna con una proposta in cui sarà lo Stato a decidere quali sono le festività da dichiarare, ma non sono festività, sono giorni di chiusura della scuola, è una cosa diversa.
Santo patrono, eccetera, eccetera.
Sì, quelle sono le festività.
Esatto.
No, che sono sul calendario regionale. Esatto, quelle comandate, quelle rosse sul calendario, quelle lì sono uguali per tutti in tutta Italia. Poi ci sono quegli adattamenti, chi comincia prima, chi finisce dopo, chi fa le vacanze a carnevale come da noi.
Certo,
ecco, allora per fare le settimane bianche o per fare che a Venezia è troppo piena di gente. Ora vedremo cosa fa quei giorni del carnevale di Venezia, se li lascia o non li lascia, perché che festività è quella? Non è una festività, è una chiusura per esigenze particolari. Quindi vabbè, intanto fa questa, siamo in campagna elettorale, quindi queste cose hanno ancora da chiarirci cosa intendono per alunni stranieri, tra l'altro è un pezzo che me lo segno e parliamone. Cos'è l'alunno straniero? È quello che non parla italiano? Bene, allora sono pochissimi perché sono tutti di seconda generazione a momenti. Sono pochi quelli nuovi e per quelli nuovi c'è un inserimento già previsto particolare. Sono quelli che non hanno la cittadinanza italiana? Eh già, se non gliela date, neanche se nascono in Italia, neanche se vanno a scuola, ancora non si parla di dargliela, per forza che restano stranieri. Ma sono quelli che
parlano il dialetto.
Sì, che parlano dialetto, che mangiano italiano, che dopo a casa con la nonna e col papà parleranno la loro lingua, ma perché noi non parliamo il dialetto a casa, certo, con la nonna?
Certo. Mezzi di informazione di massa. Allora, guerra o c'è stato spazio anche per la scuola?
No, non c'è stato spazio per la scuola, questo è veramente guerra e sicurezza sul lavoro, casomai, visto quello che è successo la settimana scorsa, no? Ma c'è un collegamento però con la scuola, perché questi ragazzi che vengono su sentendo, perché lo sentono i telegiornali, la guerra eccetera, oppure gli incidenti sul lavoro, stiamo zitti, loro come vivono queste cose? Chi è che gliene parla? Perché in famiglia magari non si hanno gli strumenti culturali per parlare di guerra, perché bisogna inserirli in un concetto storico, no? Quindi la scuola in questo momento dovrebbe assolutamente, è importantissimo che parli degli argomenti di attualità, collegandoli in un quadro storico, perché chi se non gli insegnanti dovrebbero avere il bagaglio culturale per inserire in un quadro più grande, oppure per parlare anche di sicurezza del lavoro, perché a me sembra che nelle scuole... Quando è uscita la prima legge sulla sicurezza sul lavoro, quella con cui si dovevano cominciare a fare i DVR, i documenti,
20 anni fa.
Sì, documenti di valutazione rischi, c'è il responsabile della sicurezza, gli RLS, eccetera, no? E in quel momento lì si è fatto tantissimo, almeno per un decennio, tantissimo anche di didattica della sicurezza, cioè di progetti di didattica per costruire nei ragazzini l'abitudine, la cultura della sicurezza. Cioè, mi ricordo che ci dicevano i corsi di formazione, fate in maniera che quando uno entra in un cinema, in un locale pubblico, cerchi subito con gli occhi dov'è quella scritta verde, con l'omino che corre, dell'uscita di sicurezza. Perché se si abituano fin da piccoli a farlo, forse gli salvate la vita se succede un incidente. Oppure fate i progetti in cui loro analizzano la loro scuola e vedono se i davanzali sono alti giusti, le sparangole, le ringhiere delle scale, quanto larghe sono se ci passa la testa del bambino, eccetera. Se c'è il cartello, attenzione, si scivola, se le prese sono tutte a posto. Perché poi, se prendono l'abitudine di farlo, perché le abitudini si prendono da piccoli, punto, lo faranno sempre, cioè diventerà un'abitudine guardare quelle cose e guardare di conseguenza anche quelle sul lavoro che potrebbero essere decisamente pericolose.
Facciamo entrare il tema della sicurezza sul lavoro nelle scuole.
Lo si faceva per un decennio, dopodiché si è affievolita, perché succede questa cosa un po' strana nelle scuole, no? Che al momento si è tutti infervorati per un argomento, poi siccome lo si è vissuto si passa ad un'altra educazione o un altro progetto, senza contare che i ragazzini sono nuovi quelli che prendi, quindi tu l'hai fatto, l'hai svolto quel programma lì, quel progetto lì, ma a quelli che vengono dopo devi rifarglielo da capo, e lo fai tranquillamente per le materie scolastiche. Per invece questi extra, diciamo, sul momento si fa e dopo non lo si fa più, e quindi hai una generazione formata e un'altra no.
Ma a scuola si fanno corsi sulla sicurezza, non so, non dico il defibrillatore, ma perché no, l'antincendio piuttosto che...
Si facevano le esercitazioni con i pompieri in quel periodo lì, dopodiché è venuto fuori che anche i pompieri hanno i loro problemi, sappiamo quanto li pagano e quante risorse hanno, e quindi quelle esercitazioni lì in cui venivano anche con l'autopompa, con l'autoscala a far uscire, mi ricordo, i bambini dal terzo piano della scuola, eccetera, bisogna farle a pagamento, e quindi le scuole non hanno i soldi per farlo, e si fanno ancora,
però,
grazie volontari.
Però mandiamo i vigili del fuoco a tirar fuori dalla neve i turisti senza catene.
Sì. Certo.
Siamo ancora paradosso,
sì, gratis,
no?
gratis.
E lo per stesso... non parlare dei voli dell'elicottero.
Sì. Per il discorso del primo soccorso, sì, c'è ancora qualche associazione di volontariato che propone, non so, c'è...
genitori sempre.
Genitori, sì, quelli sull'educazione stradale, sul primo soccorso.
Ma anche voi lo proponevate a Sport in Piazza?
Sì, ma erano loro, erano i
volontari.
I volontari, sì.
Di Agordo.
I volontari di Agordo, insieme con la polizia stradale, che quest'anno gli ha dato buca perché il pullman doveva portarlo da un'altra parte.
Sì.
E i corsi di primo soccorso, che chiaro, il minorenne non gli fai fare il procedimento
cardiaco.
Anche se qualche bambino in giro, avendo visto i film, li ha fatti, no? Ma si fanno, si possono fare, i ragazzini sono stra interessati, si possono fare con i donatori di sangue, con la Croce Rossa Italiana, con Emergency, Dolomiti Emergency, e si riesce anche ad avere qualcosa, lì sono volontari, d'accordo c'è un costo, però vengono volentieri, i ragazzini sono interessati e formiamo una cultura che riguarda queste cose qua per il futuro.
Non formiamo la cultura dell'autolesionismo e del gesto estremo che purtroppo è in aumento.
È in aumento, ogni tanto succede ancora, poi se ne parla poco perché per evitare che ci sia l'emulazione, però sta succedendo ancora che sti ragazzini, ci sono questi accidenti di maledetti circuiti delle video chat dove si sfidano a fare la cosa più pericolosa e... Sì, è colpa nostra perché non stiamo abbastanza attenti a
mantenere alta l'attenzione
a quello che è l'uso dei cellulari e delle chat da parte dei nostri ragazzi.
A proposito di chat, c'è anche la chat GPT che sta prendendo piede, la famosa intelligenza artificiale, cara prof. Che
sì. Che ti dico? Ti dico che in Pakistan, guarda un po', hanno fatto una ricerca sugli studenti universitari e sulle conseguenze dell'uso di ChatGPT, perché risulta che il 30% delle tesi, il 30% del materiale di 22 milioni di tesi, che sono l'11% del totale delle tesi universitarie mondiali, questa è un'associazione che si chiama Turnitin, Società di Rilevamento di Plagi Accademici, sono già fatte con ChatGPT. Ora, ci piacerebbe avere un medico che avesse fatto la tesi di laurea, non so, con ChatGPT e quindi quel pezzo d'argomento lì non lo sapesse. Ci piacerebbe avere anche semplicemente, non so, un qualsiasi altro mestiere incompetente perché ha lavorato al posto suo l'intelligenza artificiale, non credo proprio.
Ma prof, ha ancora importanza imparare le cose a memoria quando c'è una ChatGPT che ti dà le risposte?
È proprio quello il problema, che se vogliamo avere un cervello funzionante, non dico al 100% perché non ci arriveremo mai, ma abbastanza, se usiamo ChatGPT ci abituiamo a farlo, il nostro cervello risponde anche dal punto di vista proprio funzionale, dal punto di vista della sua struttura neuronale, a non cercare di ricordare. E anche qua ci sono delle ricerche che vedono come chi usa queste, non solo questo, anche Google prima, queste maggiormente, ha diminuzione della memoria, tendenza a procrastinare, cioè a rimandare di fare le cose perché tanto all'ultimo momento, anche se ho poco tempo, c'è questo ausilio che mi aiuta, e diminuzione del rendimento scolastico. Tra l'altro a questo aggiungi il fatto di usare continuamente il cellulare, guardarlo in continuazione con le notifiche che ti richiamano, questo sta distruggendo la capacità di concentrazione dei nostri ragazzi. Non tanto nel momento che sono distratti e quindi quello che stanno studiando non lo apprendono, ma quanto proprio come sta modificando le strutture del cervello dei nostri ragazzini. Vogliamo intervenire, vogliamo ragionarci su con un minimo di...
Ma è vero che... copiano anche le tesi.
Eh sì, te l'ho detto.
Sì,
come te l'ho detto,
è vero, prima. È vera sta cosa. Sì.
È vero, sì, po'. Questa qui è Turnitin, no? È quella che cerca il rilevamento di plagi accademici. Sarebbe quello che nelle ricerche scientifiche, okay, quando uno si vanta di aver trovato una cosa, indaga per vedere se ha copiato dei pezzi, oppure se esce un nuovo testo, va a vedere se ci sono dei pezzi. Lo usano le università per beccare i plagi, no?
Sì.
È perché questo è uno strumento molto potente che ci può aiutare tantissimo, però non possiamo usarlo in malo modo.
Insomma. Qualcosa di più leggero, femminile sovrasteso?
Ti è piaciuta?
Sì.
Università di Trento, ne hanno parlato tutti, il femminile sovrasteso sarebbe quella forma grammaticale in cui usi, sarebbe il maschile sovrasteso che noi usiamo,
sì.
Per dire quando dico buongiorno a tutti, quel tutti comprende ovviamente anche
le donne
che ci sono in sala, no? Ecco, vuol dire che io sovraestendo e non è soltanto tutti maschile, ma intendo tutti e tutte. L'Università di Trento, in un documento ufficiale che è il regolamento, ha girato le cose, ha messo tutti i femminili per tutti i ruoli, eccetera. Questo non vuol dire che loro in tutti i documenti lo facciano.
Ha imbarazzato i maschi, questa cosa.
Esatto, questo ha imbarazzato i maschi, così gli è stato detto: beh sì, ma avete pensato che questo imbarazzo allora le femmine dovrebbero sempre sentirlo costantemente?
Allora tutti e dovremmo cominciare a mettere la E a tutte le parole, tutti e.
E tu, no, dire tutti e tutte.
È lunga, vero? Facciamo tutti e. Non è male.
Tutti e. Beh, c'era anche la schwa quando si scrive, no? Quella specie di chiocciola.
Tutte i.
Tutte i è bruttissimo. In italiano. Sì. È che gli anglofoni non hanno il maschile e il femminile negli aggettivi, per cui loro sono salvi, no?
Senta, Gentile era un uomo, Gentile, ma Gentile era il suo cognome, tra l'altro, era un ministro. Ha fatto cose importanti per la scuola italiana, lo si vuole ricordare nel francobollo.
Sì, nel 1923 il ministro Gentile, che era un ministro dell'epoca fascista, ha fatto la riforma della scuola che noi abbiamo ancora adesso, cioè ha diviso nettamente tra chi andava al liceo classico, non c'era ancora neanche il liceo scientifico allora, nel 23, è stato istituito nel 29 mi pare, e chi andava nell'istruzione tecnica, con lo sbarramento ovviamente per passare da un tipo di scuola ad un'altra e lo sbarramento finale che solo quelli del liceo potevano andare all'università. Questo è l'impronta gentiliana, si dice.
Le piaceva?
A me no, perché vuol dire separare la cultura, dire che la cultura è solo la cultura classica, cioè la cultura umanistica, quella delle lettere, della filosofia e della storia. No, la cultura è tutta dell'uomo.
Anche un ingegnere può partire per fare l'ingegnere e fare il medico allora, no?
Boh, insomma, le materie specifiche devi impararle, ma l'importante, già quando ho fatto l'università io, che è mille anni fa, c'era l'apertura a quelli degli istituti tecnici a fare l'università, solo le facoltà scientifiche. A legge, anche ancora adesso, mi pare che ci siano dei blocchi.
Ma se io faccio il Follador, poi posso andare a fare l'università?
Certo,
medicina,
tranquillamente, anche
una volta,
medicina.
Una volta no. E lo mettiamo sui francobolli?
Lo mettiamo sui francobolli, ma no, più che metterlo sui francobolli, non rimediamo a questo gap, che non è quello di non permettere di andare all'università, ma di considerare cultura solo quella dei letterati.
Senta, se un giorno volessero fare un francobollo per me, mi difenda, io no, cioè, proprio francobollo no, continue leccate, no.
Oh, adesso non si leccano più, sono autodesigni,
non si leccano,
non ti preoccupare.
Grazie prof, abbiamo finito con questa sì, ultima demenza, siamo arrivati alla fine.
Vabbè, un po' di sorriso ci vuole.
Ciao prof.
Grazie e saluti agli ascoltatori.